Padre, che tu sia ringraziato, lodato, glorificato, benedetto, perché la tua opera di salvezza non si ferma di fronte a nulla. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza per la tua infinita misericordia, per il perdono che tu accordi a ciascuno di noi. Noi non siamo degni di ricevere il tuo amore, ma tu lo riversi su di noi con abbondanza. Ti ringraziamo perché questo amore ce lo fai sentire ogni giorno attraverso la presenza di Gesù, che tu hai voluto donarci come salvatore, fratello, guida, sostegno, amico. Signore Gesù, tu sei risorto vivo, tu sei colui che continua a portarci verso la pienezza di vita nel cuore del Padre. Ti lodiamo e ti benediciamo perché la tua opera è un'opera inesauribile, inesausta. Ti ringraziamo perché continui a donare a noi lo Spirito Santo. Ti chiediamo di operare in noi ancora più efficacemente per farci diventare veramente figli. O Spirito Santo, tu che sei l'anima della nostra anima, tu che sei colui che rende possibile in noi la vita nuova, perché sei lo Spirito che viene dal Padre e dal Figlio, vieni a trasformarci, a rinnovarci, a fare di noi delle persone completamente nuove, secondo il desiderio e il progetto del Padre. Fa che non resistiamo al tuo amore, fa che non ci chiudiamo in noi stessi, trincerandoci dietro le nostre certezze che ci allontanano dalla verità. O Maria, tu che sei la madre della speranza, fa che non ci arrendiamo mai di fronte anche alle nostre meschinità, non ci lasciamo travolgere dalla tentazione dello scoraggiamento, dell'abbattimento. Intercedi continuamente per noi e guidaci verso una conoscenza sempre più profonda di Gesù. Amen. Riprendiamo e concludiamo la nostra lettura del capitolo settimo degli Atti. Beh, non concludiamo proprio il capitolo settimo, ma concludiamo il lungo discorso di Stefano, che ci ha portato appunto a rivedere un po' tutta la storia della salvezza. Come dicevo, ha fatto già Gesù una storia della salvezza per mostrare che c'è una logica che si è dispiegata in tutti gli avvenimenti. Il rifiuto del Messia era proprio il mezzo attraverso il quale Dio misteriosamente operava la salvezza per il suo popolo e per tutti gli uomini, una salvezza nuova, straordinaria. È proprio attraverso i nostri no che Dio è diventato un sì. Proprio questo è il grande mistero pasquale. Ricordiamo che la croce che cos'è? Possiamo esprimerlo semplicemente, lo dice San Paolo. Gesù è stato un sì, cioè di fronte a tutti i nostri no, noi diciamo vieni giù, noi non crediamo finché tu non scendi, lui dice sì, rimarrò sulla croce, decido di essere un sì d'amore anche quando tutto intorno a me è un no, ecco la croce. È questa sfida di Gesù che malgrado tutto dicesse, ma chi te lo può fare se nessuno ti vuol bene? Cosa serve donare questo amore se nessuno ti accoglie, se a nessuno interessa quello che tu stai facendo? È Gesù che dice io vado avanti fino in fondo ad amare malgrado tutto. È questo malgrado tutto che ci fa toccare con mano la grandezza del suo amore. Perfino il centurione, di fronte a lui che muore, dice: nessun uomo può amare così. Quest'uomo era veramente un figlio di Dio. Cioè, se uno fa questo, va al di là dei confini dell'umanità. L'uomo ama se l'altro mi riama, ma se l'altro mi dice chi se ne frega del tuo amore, l'uomo si ferma. Ecco l'amore infinito del Padre, espresso attraverso il Figlio. È l'onnipotenza di Dio, che non è lo schiacciare i nemici, ma è il non fermarsi nemmeno di fronte ai nostri no. Questa è l'onnipotenza, è un amore che non si ferma di fronte ai no. Il mio amore si ferma davanti ai no, il vostro non lo so. Il mio amore, quando io offro qualcosa di bello, una carezza, un sorriso, e quello mi risponde con un ghigno, il mio amore si ferma, si blocca, perché il mio amore non è onnipotente. L'amore di Dio è onnipotente perché non si ferma di fronte a nulla, non si lascia scoraggiare nemmeno dai nostri no. E qui il grande mistero della storia della salvezza. E Santo Stefano lo fa percorrere fino in fondo, dicendo: vedete quanti no, dall'inizio fino a questa definizione di Dio, che si definisce il Dio dei poveri, il Dio degli sconfitti, il Dio di quelli che non hanno realizzato fino in fondo quella missione che sembrava realizzabile, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Il nostro è questo Dio. Ed ecco la conclusione di Stefano: testardi e incirconcisi di cuore ed orecchi. Notate bene che Stefano non sta dicendo delle parolacce, cioè dobbiamo stare attenti che qualcuno la chiama l'invettiva di Stefano. No, non è un'invettiva, è la conclusione di questo discorso. Stefano sta citando alla lettera Esodo 32:9. Sta riferendo a questi suoi, queste persone che in qualche maniera mettono in discussione ciò che lui sta dicendo, sta usando lo stesso appellativo che aveva usato Mosè contro il popolo di Israele, un popolo testardo e un popolo incirconciso di cuore ed orecchi. Cosa vuol dire incirconciso? Circonciso vuol dire pagano. Quindi voi non siete un popolo di Dio, voi siete come i pagani, siete come i goyim, cioè coloro che si sono chiusi a Dio. Ricordate che anche Gesù dice: non siate come i pagani, no? Per esempio, quando pregate, l'essere incirconcisi vuol dire essere effettivamente persone che non conoscono Dio. Voi non conoscete Dio, il pagano non conosce Dio, conosce le divinità, gli idoli, ma non Dio. Non avete fatto esperienza vera di Dio, l'avete conosciuto semplicemente per sentito dire, avete raschiato la vernice ma non siete arrivati quindi siete delle persone testarde. Quindi la testardaggine è l'orgoglio che ti fa credere di essere autosufficiente, di sapere già tutto, di essere già arrivato. Questo è un po' quello che ci chiude. Guardate che l'orgoglio è la presunzione di avere già in mano la verità, questo è l'orgoglio. Quindi siete orgogliosi, testardi, andate avanti per la vostra strada insistendo nel fare il male, siete pagani perché non conoscete Dio, perché avete un'idea di Dio sbagliata. Pensate che Dio si possa racchiudere nelle scatole, nei templi, pensate che Dio si possa raggiungere attraverso dei riti, attraverso dei talismani, degli amuleti. No, Dio non è così. Ma incirconcisi di cuore e di orecchi, cioè il cuore è il luogo per gli ebrei, il cuore è il luogo dove si attuano le grandi scelte, le grandi decisioni, per cui siete incapaci di decidere veramente le cose sagge, quindi siete circoncisi di cuore, siete un po' come i pagani, incapaci, avete una volontà bloccata, questa volontà, il cuore è piuttosto la volontà, e noi spesso confondiamo il cuore con l'amore. Nella Bibbia il cuore non è questo, e il cuore è la decisione di perseguire il bene fino in fondo, e questa è volontà più che amore. Certo che l'amore deve arrivare lì, perché se no non è amore, è semplicemente emozione, l'emozione non è l'amore. L'amore contiene anche delle emozioni, ha bisogno anche di emozioni, ma possono benissimo venire meno e l'amore deve andare avanti, se no rischiamo di passare da un'avventura all'altra alla ricerca di emozioni, non di amore, l'amore non è quello. E poi di orecchie, essere incirconcisi di orecchie vuol dire essere un po' come gli ebrei, disobbedienti. Ricordate che l'obbedienza ascolta Israele, è la stessa cosa di obbedisce Israele, cioè siete persone che non ascoltate, non obbedite, non vi piegate a Dio, non vi lasciate educare da Dio. Quando si ritrova di fronte a degli alunni distratti, no? Perché hanno le orecchie via, perché non seguono, oppure sentono ma non ascoltano, che è diverso, eh? Sentire è una cosa, anche il gatto se gli parlo sente ma non ascolta, perché non può percepire e non può interiorizzare le cose che gli dico, non capisce le mie parole. È chiaro che se alzo la voce capisce che sono arrabbiato, ma percepisce più il mio nervosismo che non il tono delle mie parole, perché se io anche sorridendo gli dico vieni qui brutta bestia, cretino, che non sei altro, che adesso ti accarezzo, questo qui, quindi tranquillo, non dice perché ha capito le mie parole, no? Lo sto insultando e lui continua a venire lo stesso, tutto disgraziato, peloso, cosa stai facendo, perché lui non arriva e, no? È contento pure che glielo dico, ma capite? Allora, l'essere incirconcisi di orecchi vuol dire il non percepire in profondità il dono di Dio, cioè siete gente che ascolta ma non coglie, siete gente che sente il suono della voce, della Torah, della legge, ma non la vive. Vedete, in quattro parole, no? Testardi e incirconcisi di cuore e d'orecchi, c'è dentro un po' tutto il risultato di quello che sta vivendo questa gente, e aggiunge, voi sempre resistete allo Spirito Santo. Quindi c'è un'opera dello Spirito Santo che sta compiendosi, egli vuole trasformarvi, cambiare la vita, ma voi siete resistenti, cioè vi chiudete allo Spirito Santo. Viene in mente un po' il peccato contro lo Spirito, no? Di cui parla soprattutto Marco, il Vangelo di Marco, quando spiega che il peccato contro lo Spirito è proprio questa chiusura di fronte alla verità. Davanti c'è un miracolo eclatante, c'è Gesù che scaccia i demoni, e dall'altra parte attribuire all'opera dei demoni la stessa cacciata dei demoni. Quindi siamo di fronte a qualcosa di impossibile. Come può il demonio scacciare se stesso? Il demonio casomai fa venire il demonio, non lo fa, non lo scaccia. E allora Gesù dice, ma vedete che voi siete già in contrasto con la verità, è il rifiutare e il chiudere gli occhi di fronte a una verità conosciuta, ecco il peccato contro lo Spirito. E quando uno chiude gli occhi di fronte a una verità così eclatante e trasparente, è chiaro che non può essere salvato. Semplicemente, cioè, immaginate, farvi l'idea di che cosa sia il peccato contro lo Spirito, in maniera plastica. Un tale sta annegando, mettiamo il molo del porto, e allora questo grida aiuto, aiuto, e io sono sulla banchina in alto, c'è questo muraglione e lui è sotto dove c'è l'acqua, e lì c'è un salvagente e io glielo butto, e questo chiude gli occhi e dice no, non c'è nessun salvagente. Capite? Nel primo caso, se io salvagente non glielo davo, era un incidente, uno sta annegando, e in questo caso non ha colpa. Nel secondo caso è lì salvagente, tu chiudi gli occhi, dici non c'è nessun salvagente, neghi l'esistenza del salvagente, in questo caso è suicidio, capite? Cioè, allora, il primo caso è quello dell'ignoranza, è chiaro che Dio viene incontro quando c'è l'ignoranza, ma quando tu chiudi volutamente gli occhi di fronte alla verità, Dio non può far niente, perché sei di fronte alla tua libertà di scelta, che è una libertà che può anche dire no grazie, e quando tu dici no grazie, Dio non può fare più nulla, può solo aspettare, può accogliere le preghiere dei tuoi fratelli che pregano per te. È un po' quello che affermava l'Apostolo Giuda nella sua lettera, quando dice queste persone che rifiutano la fede, che comunque non si tratta dei fragili, dei deboli che vanno aiutati, sostenuti, ma coloro che invece si oppongono al rifiuto, è inutile che stai a discutere con loro, perdi solo del tempo. Dice, devi solo pregare per loro e basta, prega per loro, ma evita persino di toccargli le vesti, per dire che siano pure a largo, perché alla fine hanno deciso loro, cioè devi rispettare la loro libertà, ecco, hanno deciso questo, è inutile stare a discutere, nessuna discussione sortirà nessun effetto e difetto, e di fatto noi vediamo che sia con Gesù questo non ha sortito effetto, perché di fronte c'è l'impermeabilità, è il classico fare la doccia con l'ombrello, lavi l'ombrello ma non è che ti lavi molto. E allora aggiunge, qual è quel profeta che i vostri padri non hanno perseguitato? Ricordate cosa dice anche Gesù, guardate che Stefano sta rifacendo passo passo i discorsi che Gesù ha fatto. Anche Gesù ha detto, voi, guai a voi scribi e farisei, no, che costruite i sepolcri per i vostri per i profeti, e dice, e dite, ah, se noi fossimo stati ai tempi dei nostri padri, noi non avremmo ucciso i profeti. Così voi stessi vi condannate dicendovi figli di quei profeti e mettendovi di quei padri che hanno ucciso i profeti, mettendovi in continuità con loro. Loro li hanno uccisi e voi gli fate il sepolcro. No, come dire, uno va a rubare, l'altro tiene il sacco, no? Cioè, siamo in continuità, voi siete in continuità. Allora, la stessa cosa che dice Santo Stefano qui, i vostri padri non hanno perseguitato i profeti. E poi, hanno ucciso quelli che annunziavano la venuta del giusto, di cui ora voi siete stati traditori e assassini. Non dice siete, siete stati. Quindi notate bene che non è una, non sta dicendo siete dei disgraziati, dice no, voi siete in continuità con i vostri padri, quindi è un po' come Stefano, è un po' come colui che accende la luce e fa vedere a queste persone che si trovano nel buio il disordine in cui si trovano, capite? Io arrivo in un ambiente buio, accendo la luce, è chiaro che chi è abituato al buio vive una specie di shock, dà fastidio alla luce, spegnete quella luce, perché la luce mi fa vedere che ci sono tanti disordini, che ci sono tante cose fuori posto, che ci sono tante cose che potrebbero essere sistemate in altra maniera. Allora preferisco sparare su chi acceso la luce, piuttosto che accettare di dover accogliere, di essere in disordine, di dover risistemare la mia vita, no? In fondo è sempre un po' così che vanno le cose, quando trovi qualcuno che accende la luce e tu non sei disposto ad accenderla. Allora Stefano sta facendo questo, non sta accusando, sta dicendo qual è la situazione di questa gente, voi vi trovate in questa situazione e io cerco di rischiararvi, cerco di dirvi la verità. Quindi siete stati traditori e assassini. Voi avete ricevuto la legge per opera degli angeli, per attraverso il servizio che gli angeli, i messaggeri di Dio, guardate bene, gli angeli non sono quelli con le ali che volano, piume soffici, eccetera, no? Niente di tutto questo. Angelos in greco vuol dire messaggero. Quindi Dio vi ha mandato dei messaggeri, perché voi poteste accogliere la sua legge e lasciarvi guidare, e invece voi avete turato gli orecchi. Vedremo poi che questo gesto del turarsi gli orecchi sarà anche un gesto effettivo. Quando poi si arriverà all'uccisione del testimone, cosa che sarà l'epilogo di questa, l'esito di questa, questa lunga esortazione di Stefano, si tureranno materialmente gli orecchi, cioè per dire quello che Stefano sta dicendo, voi siete persone con le orecchie turate, con le orecchie chiuse, avete rifiutato, vi siete chiusi in voi stessi, ebbene loro lo faranno. Quindi sono arrivati questi messaggeri che hanno portato la legge, la Torah, che voi dite di rispettare, voi dite di amare, eccetera, eccetera, e non l'avete osservata. Il risultato di tutto questo potrebbe dire, notate bene che Pietro fa un discorso del genere il giorno di Pentecoste, ed essi si sentirono toccare il cuore e dissero, che cosa dobbiamo fare? E Pietro dice, pentitevi e ricevete il battesimo. L'esito qui è esattamente l'opposto, sentite l'esito, ascoltando queste cose si rodevano il fegato dalla rabbia, cioè non c'è come essere chiusi alla verità, perché la verità scateni una reazione terribile. Sant'Agostino si interroga e dice, come mai la verità suscita animosità? E Sant'Agostino non sa veramente rispondere perché. Perché noi siamo attirati da una parte dalla verità, come mai la verità suscita animosità? Semplicemente perché tu la vedi come qualcosa di estremamente scomodo, quando di fronte alla verità vedi che devi, se l'accetti, mettere troppo ordine, andare verso lo scomodo, qualcosa di veramente difficile, e allora... Avete mai trovato uno che fuma marijuana e che dice che fa male? Dirà che fa bene, anzi, come chi ha mai detto che è una droga? Assolutamente no. Che storia è questa? Io conoscevo un tossico che mi diceva, ma no, la droga, chi l'ha mai detto che fa male? La droga la usavano fin dall'antichità per curare malattie, ma questo è vero, ma non nella dose che usi tu, nella vena. Quindi è chiaro, il Corano dice che Allah ha dato agli uomini il papavero per alleviare la sofferenza, questo è vero, ma da lì ad usarlo, come dire che il coltello è una cosa cattiva, niente è cattivo nel mondo, hai l'uso che se ne fa, Non possiamo, siccome qualcuno va a tagliare a fette le persone col coltello, dire allora aboliamo tutti i coltelli. No, lo puoi usare bene, lo puoi usare male, qualunque cosa. Anni fa, molti, molti anni fa, che ero ancora giovane, mi ricordo che era stato famoso il delitto del cacciavite, un automobilista che si è avventato contro uno che l'aveva superato con un cacciavite e l'aveva giugulato, l'aveva ucciso. Ora cosa facciamo? Dobbiamo togliere tutti i cacciaviti delle automobili perché uno va in giro a usare male il cacciavite? No, non è questo. È che noi siamo abilissimi nel raccontarcela e nel trovare il modo per evitare di metterci in discussione di fronte alla verità. Allora è chiaro, quando la verità ci viene detta, trovi il modo per dire, ma no, non è mica vero. Avete mai trovato una persona che fuma, che dice, guarda che fumare ti fa male, o fumano anche i medici, va bene, allora loro, non è che loro non muoiono di cancro, cioè cosa succede? Sì? È vero, non ti dico che sei un disgraziato perché fumi, ti dico che fa male, è inutile che, no, oppure ti tira fuori il famoso caso di quello che è morto centenario, fumava 40 sigarette al giorno, cioè tira fuori sempre queste cose, no? Per cui siccome tu vuoi rafforzare la tua persuasione, cerchi di tirare continuamente la famosa acqua al tuo mulino, ma non è che questo ti renderà capace di guardare in faccia le cose in maniera reale. Andrai avanti a raccontartela, insomma. Allora anche qui cosa fanno? Arrabbiati si rodono il fegato dalla rabbia, digrignano i denti contro di lui. Siamo di fronte a una descrizione di una malevolenza assoluta, no? Un po' come quando i nemici di Gesù non potevano trovare, cercavano di trovare appigli per farlo fuori e invece non ce la facevano. Ecco, siamo sempre alla stessa maniera, ricordate quando vanno, gli fanno delle domande capziose per fargli, perché vorrebbero trovare, e di fatto nel discorso di Stefano non trovano nulla da dire, Il discorso è un discorso perfetto. Stefano ha fatto una catechesi a partire dall'Antico Testamento, da Abramo fino ai profeti, citando anche frasi profetiche, ma vedete, dall'altra parte c'è il muro. Noi siamo di fronte al grande mistero della libertà. Vi ricordate il capitolo 4 del Vangelo di Luca? Gesù entra nella sinagoga di Nazareth, prende il profeta Isaia, lo legge, tutti rimangono sbalorditi, ma quando Gesù comincia a dire alcune cose scomode, per esempio dice: guardate che voi non siete gli unici salvati, guardate che se non vi convertite non siete dei privilegiati, quante vedove c'erano ai tempi di Elia, quanti lebbrosi c'erano ai tempi di Eliseo, eppure non sono stati guariti. A quando vedono che i pagani vengono, ai pagani viene prospettata la salvezza, ah no, questo non è possibile, noi siamo la stirpe eletta, noi siamo i salvati, gli altri no. Lo prendono, lo sbattono fuori da sinagoga e lo vogliono buttare giù dal dirupo. Anche lì, vedete, siamo sempre con lo stesso stile. Di fronte a una verità scomoda, preferisco uccidere colui che me la dice, no? Lo faccio fuori, così la verità non c'è più. Ricordate che è il principio di Caino e Abele, questo. Siamo al quarto capitolo della Bibbia, siamo già lì, siamo agli inizi, cioè dove davanti a me c'è uno che mi sta dicendo con la sua vita qualcosa di scomodo, allora lo faccio fuori, così non ho nessuno che mi faccia da contraltare, no? Se lui è migliore di me, anziché dire come io posso diventare simile a lui, dico come senza fatica posso rimanere quello che sono diventando io il migliore, è chiaro che se siamo in due lo faccio fuori e io sarò sicuramente il migliore. Cosa che succede in tanti uffici, in tante banche, in tanti luoghi, no? Dove non è sempre il migliore che riesce a emergere, ma è il peggiore che riesce a scalzare il migliore. Cioè, perché? Ma perché o ha più parlantina, o perché riesce a farsi spazio a gomitate, perché usa il sistema giungla, tipo chi mi attraversa la strada lo investo. Quindi, capite, sono dei sistemi abbastanza spicci, dove l'importante non è che la verità o il bene emerga, ma l'importante è invece lo strapotere, la forza, l'aggressività. Cioè, sono due sistemi diversi, no? Un sistema viene presentato da Gesù e si chiama beatitudini, l'altro invece è quello presentato dal nemico, il quale dice no, allunga la mano e prendi dell'albero della vita quello che vuoi, perché hai il diritto di fare quello che credi, no? Il confondere la verità con distintività, o confondere la scelta libera con ciò che è più opportuno. Allora, è chiaro che in questo momento era più opportuno far fuori il giusto che ancora una volta, quindi siamo ancora nella stessa logica che Stefano denuncia di Stefano dice: avete ucciso quelli che hanno annunciato la venuta del giusto. Gesù viene chiamato il giusto, quindi quel giusto verso cui tutto confluisce, in lui si compie la promessa che era stata rivolta ad Abramo, lui è il nuovo Giuseppe, lui è il nuovo Mosè, è il giusto, è lì che si rivela la potenza dell'amore di Dio. Ebbene, in questo momento lui diventa ancora una volta, Stefano diventa ancora una volta il rappresentante di questo giusto risorto. Davanti a lui è meglio coprirsi gli occhi, coprirsi gli orecchi, è meglio dire no, noi questo non lo vogliamo. Noi abbiamo un'altra strada, noi sappiamo, ricordate, quando San Giovanni descrive il primo processo di Gesù, un processo che non è stato fatto con presente Gesù, ma prima di Gesù, si raduna il Sinedrio e dice: cosa fa quest'uomo? Quest'uomo bisogna farlo fuori, perché se no arrivano i Romani e distruggeranno il nostro luogo santo. Notate bene che i Romani arriveranno e distruggeranno davvero il luogo santo, però è sempre così, l'eterogenesi dei fini, no? Fai una cosa per evitarne un'altra e avendo fatto questa cosa succede proprio quello che tu volevi evitare. Quello che succede, si chiama eterogenesi dei fini. Come il fine, tu ti metti a camminare in una direzione perché non vuoi raggiungere, non vuoi incontrare una certa persona e proprio perché vai in quella direzione la incontrerai. No? Ricordate quell'uomo che scappava dalla morte, no? Lo conoscete la novella di quell'uomo che un giorno un uomo andò al mercato e improvvisamente vide la morte che lo fissava con uno sguardo un po' sorpreso. Allora decise di scappare e scappò, si mise in viaggio, scappò dall'altra parte del globo e poi quando arrivò là incontrò la morte e dice: ma insomma, io sono venuto qui per scapparti, per scappare da te, e ti ho incontrato al mercato e ho visto che mi guardavi, io ti guardavo con sorpresa perché oggi avevo un appuntamento da questa parte con te e mi domandavo come mai ero al mercato e di fatto lui è scappato dall'altra parte. Quindi ora l'eterogenesi dei fini è sempre un po' così, no? Cioè tu cadi proprio in quelle cose che volevi evitare, cercando di evitarle a tutti i costi. Quindi si ritrovano, dicevo, il Sinedrio si ritrova e dico: dobbiamo farlo fuori quest'uomo. Ed è l'unico che si alza contro di lui, con favore di Gesù, è Nicodemo, quello che era stato da lui di notte, e dice: la nostra legge condanna forse un uomo senza averlo ascoltato? E subito si alzano contro di lui. Notate bene, anche lì, in quel momento, inviperiti, gli danno dell'asino. Sorge forse un profeta dalla Galilea? Studia e vedrai che non sorge nessun profeta dalla Galilea. Poh. Non sapevano che Gesù non veniva dalla Galilea, ma era nato a Betlemme, quindi era Giudea. Quindi perché è chiaro che uno non andava in giro con scritturato di nascita sulla fronte. Gesù era nato a Betlemme, ma poi era andato a vivere in Galilea. Ma il profeta era sorto da Betlemme, e a Betlemme lì era proprio la culla di re Davide, della sua famiglia, e stavolta aveva visto bene il nostro Nicodemo, dicendo: ma noi lo ascoltiamo, non lo condanniamo senza ascoltarlo, dobbiamo ascoltarlo, ma noi non abbiamo mica bisogno di ascoltarlo, sappiamo già, noi sappiamo che lui non può essere il profeta, lui non può essere il giusto. Ecco, qui ancora una volta, vedete, la stessa cosa succede con Stefano. Stefano ci sta dicendo queste cose scomode, allora non può essere lui, no, non lo vogliamo, vogliamo uno. San Paolo parlerà di predicatori che solleticano le orecchie con le loro chiacchiere, con le loro parole facili, il mondo è pieno di questi predicatori con le parole facili che ti suggeriscono un Vangelo più edulcorato, Gesù parla di sale e loro vengono a parlare di zucchero e di miele, cioè sono un po', Gesù parla di spada e questi vengono invece a darti l'aspirina, Gesù parla di croce e questi vengono a dirti: ma guarda che in realtà devi imparare a trovare il tuo star bene. Gesù parla di bene, uno sceglie lo star bene. Questo si chiama New Age, è un'altra cosa. Il cristianesimo non è questo. Il cristianesimo è forte, è spada, è fatica, è difficoltà. Gesù ci offre il suo corpo, il suo sangue, e il corpo si separa dal sangue quando c'è stata una morte violenta. E lui ci chiede di fare la stessa cosa, di avere il coraggio di fare come lui. E questo è difficile. Stefano qui ha il coraggio di andare avanti, di dirlo. Ecco, penso che possiamo fermarci qui domandandoci come reagiamo noi di fronte alla verità. Quante volte qualcuno viene a dirci qualcosa di vero, magari non ce lo dice nel modo giusto, perché mica ha detto che tutto viene detto nel modo giusto. Abbiamo il coraggio di accoglierlo, oppure pensa per te che sei peggio di me. Vuol dire, se tu sei peggio di me, mica vuol dire che io sono divento migliore, no? Io rimango quello che sono, può darsi, no? Però quante volte, anziché accogliere il richiamo della verità, preferiamo andare avanti nel nostro tran tran perché sarebbe scomodo cambiare qualcosa, metterci in discussione. Credo che dobbiamo pregare lo Spirito Santo perché ci dia amore per la verità. Abbiamo appena passato la festa di Pentecoste, ma lo Spirito Santo non è una cosa che festeggiamo a Pentecoste. Lo Spirito Santo è una persona divina che viene effusa nel nostro cuore e che è presente in noi dal momento del nostro battesimo. E dobbiamo soltanto aprirgli la porta e lasciarlo parlare. E noi sappiamo quando una cosa è vera, il nostro cuore lo sente. Alla fine è vero, che a furia di prendere la martellata e la coscienza, alla fine non ti parla più. La martelli oggi, la martelli domani, ma non è colpa della coscienza. Racconto sempre la storiella un po' banale del mio professore di morale, il quale diceva, Monsignor Guzzetti, diceva che quando il nipote uccise la prima zia per appropriarsi dell'eredità, disse: che ho fatto, è terribile quello che ho fatto, oh come sono pentito, non riesco a resistere con questo dolore. Quando uccise la seconda zia, per lo stesso motivo, disse: è vero, è molto grave. Quando uccise la terza zia, disse: perché non l'ho fatto prima. Ecco, capite che la coscienza, fuori di prendere la martellata, alla fine non ti parla più, E vedete un po', c'è una storiella che sta circolando di email in email, che viene attribuita in questa email a un filosofo francese che ha scritto anche un libretto intitolato Storia di una ranocchia, che in realtà però io l'ho letta in Anthony de Mello, ed è la storia originale di Anthony de Mello è questa. Un discepolo si presentò al maestro, un vecchio discepolo, e il maestro disse: come va? Va proprio bene, sono proprio contento, va tutto bene. E il maestro gli rispose: speriamo che ti succeda qualcosa. Dice: ma che cosa mi stai dicendo? Ma mi stai augurando il male? E lui gli dice: vedi, se io prendo una rana e la metto in una pentola d'acqua e la metto sul fuoco, l'acqua diventa prima tiepida, poi calda, poi bollente, la rana comincia a dire: bella, questa acqua tiepida si sta bene, poi diventa calda, quando diventa bollente è già cotta dentro e non fa più il salto per uscire. Ma se io prendo una pentola d'acqua bollente, la metto sul fuoco e rimane sul fuoco, e prendo una rana e la butto dentro, questa schizza fuori. Ecco, speriamo che ti succeda qualcosa, cioè una pentola d'acqua bollente che tu venga buttato dentro perché possa schizzare fuori, che possa reagire, perché attraverso questo star bene rischi di lasciarti rincoglionire, scusate il termine, ma questo, non svegliate gli imbecilli, non bisogna svegliarli perché se si svegliano poi fanno la rivoluzione. Ebbene, questa cosa che circola su internet invece è diversa, è piuttosto sulla nostra società, è uguale, ma è la stessa cosa. Dice anche lì, c'è un professore che fa l'esperimento con la rana, e lui che la mette dentro e poi la fa bollire, la rana non scatta, poi ne prende una e la butta nella pentola bollente, la scatta fuori, dice: vedete cosa fa la nostra società? Pian piano, ti ha messo nella pentola come la rana, poi ti ha cotto e poi comincia, prima ti propone il divorzio, poi ti propone l'aborto, poi ti propone l'eutanasia, poi ti propone la morte rapida, poi ti propone questo, poi ti propone quello, poi ti propone la pillola del giorno dopo, poi ti propone, cioè adagio adagio, boom. Allora diventi davvero rinco, poi col resto che segue, ma è lì il discorso. La verità invece è davvero quest'acqua bollente, questa cosa che, ecco, non rischiamo anche noi di essere un po' come la rana, come la ranocchia, no? Se qualcuno ha le mail, magari me lo dai, io la mando, ce l'ho perché l'ha mandata anche a me, magari è anche divertente salutare, visto che circolano tante stupidaggini su internet, magari se ne circola qualcuno intelligente, magari diffondendola male non fa. Bene, chiediamo davvero allo Spirito Santo di domandarci qual è la nostra reazione di fronte alla verità. Gesù ha detto: io sono la verità. Di fronte alla verità che è Gesù, di fronte alla verità che è scomoda, che mi costringe a mettermi in ordine come lo specchio, mi posso passare davanti allo specchio e chiudere gli occhi, oppure vedere che sono in disordine e poi uscire ancora come ero, non serve assolutamente niente. se passo davanti allo specchio e poi non mi metto in ordine. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a prendere posizione di fronte a questa verità e a prendere posizione in maniera positiva.